One, two, start up.
Un programma a cura di Nana Bianca e Controradio alla scoperta delle start-up più innovative a Firenze.
Tutti i giovedì alle 9:15 in diretta radio e in web TV su Facebook e sul sito di Controradio.
E infatti sono le 9:15, è giovedì 25 ottobre 2018. Scriveteci anche al 366-260-155 su WhatsApp per porci le vostre domande in merito a questa trasmissione dedicata alla cultura digitale, dedicata alle imprese digitali. A Jacopo Marello, la Nana Bianca, buongiorno, bentornato.
Ciao, buongiorno.
Jacopo, quest'oggi è con noi Andrea Tommei, Shaik, buongiorno Andrea, buongiorno. Bentrovato. E adesso noi racconteremo di Shaik, perché questo è un altro tema interessante che sta, come dire, trovando largo spazio in quello, in quel contesto che da anni viene definito delle smart city. Jacopo, che sono queste benedette smart city? Città che hanno la capacità di ottimizzare le attività in qualche modo,
sì.
No?
Ma direi che se vogliamo vederla con un panorama lungo, è l'evoluzione dell'urbanistica come l'abbiamo sempre conosciuta, diciamo, dal villaggio in capanna alla città costruita, alla metropoli. A un certo punto ci siamo accorti che grazie alla tecnologia, una tecnologia sempre più elegante, sempre più vicina a noi, cioè il telefonino che abbiamo in tasca, per dirla banalmente, e diventa, la città può diventare, essere vissuta come un software, e il software direi che è questo layer delle smart city, per cui con applicazioni digitali riescono a intercettare degli elementi della vita cittadina e renderli disponibili in maniera, dice, effortless, cioè senza sforzo, senza come usare Facebook. Quindi io avrò la possibilità di prendere una bicicletta come, insomma, mandare un messaggio, cioè, su Messenger, cioè, ecco, questo, diciamo, in maniera grossolana è il senso, secondo me, della smart city, è l'intelligenza applicata alla città, il software all'hardware,
cosa che attraverso il digitale diventa estremamente più semplice e più, come dire, immediato, più veloce, no?
Assolutamente, cioè il digitale è come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, è quel sistema, sia tecnologico che culturale, che abilita tutta una serie di flussi e di dinamiche che un tempo erano fatte in maniera, diciamo, analogica. Se non,
però non è soltanto probabilmente non è soltanto, come dire, un fatto tecnico e di semplificazione, per intenderci, no? Cioè non è soltanto il fatto che adesso posso pagare il parcheggio col telefonino perché non trovavo le monete, non pagavo il parcheggio, prendevo la multa, adesso in realtà modifica
certo il nostro,
come,
cioè,
dire, anche un atteggiamento cognitivo rispetto alla lettura della città, o no?
Assolutamente, e stiamo cambiando il nostro approccio nell'utilizzo dello spazio fisico, cioè a questo punto ci sentiamo padroni di gestire e architettare e orchestrare la nostra vita. Diciamo, non siamo più quelli che subiscono la coda all'ufficio postale, per dire banalmente. Siamo quelli che vi chiedono un servizio real time. Ci aspettiamo un servizio real time, ci aspettiamo che tutto sia alla portata del nostro desiderio. Questo è un modo con cui stiamo approcciando la realtà quotidiana in questo terzo millennio.
Soprattutto quando ci siamo accorti che grazie alle tecnologie assolutamente disponibili e a costi accessibilissimi, passare una mattinata in coda è una cosa che non ha alcun significato, diciamo, per dire una battuta semplificatoria che però, insomma, ci racconta della necessità di innestare una cultura digitale anche in tanti momenti della città che la rendano davvero una smart city di fatto e non di nome. Andrea, come è nata, quando e come è nata l'idea di Shaik? Che cosa è Shaik? Chi siete voi? Raccontaci tutto.
Ok, allora Shaik nasce all'incirca verso luglio 2016. Sia io che il mio socio abbiamo appena finito l'università. Lui ha studiato a Nizza il magistrale, io ho studiato a Milano, ed entrambi usavamo molto i servizi di bike sharing di queste due città.
Sì.
Diciamo, sono servizi molto efficienti, soprattutto per quanto riguarda gli studenti. Avevano un grosso problema, ovvero il dover riportare le biciclette sempre negli stessi punti fissi, ovvero delle stazioni. Quindi ci chiediamo, ma perché ancora nel 2016 non hanno inventato un modo per poter lasciare le biciclette, non diciamo dove vogliamo, ma in punti non fissi, magari in rastrelliere sparse per la città? Da quel momento ci siamo iniziati a informare, abbiamo visto che si poteva, io trattavo la parte economica, il mio socio è un informatico, quindi sarebbe occupato dell'app. Iniziamo a informarci, vediamo che si può, iniziamo a sviluppare quest'app e grazie a questo lucchetto smart intelligente che permette di chiudere una bicicletta un po' dove si vuole tendenzialmente. C'è l'esempio qua di Mobike a Firenze, certo. Quindi diciamo che era molto simile a quello che stava facendo Mobike in Cina in quel momento lì, eravamo tranquilli che dalla Cina non arrivassero, sono arrivati ma comunque l'abbiamo presa bene, diciamo ci hanno aiutato perché era un mercato un po' difficile da far capire, perché chiaramente tutti ci dicevano ma rubano tante bici in Italia, quindi è un po' difficile. Diciamo che secondo me si lega molto al concetto di Smart City questa cosa qua, perché Smart City secondo me appunto, come dicevamo prima, cambia anche l'atteggiamento delle persone.
Così.
Quindi diciamo che un po' di furti all'inizio erano messi in preventivo nel far cambiare la mentalità delle persone, quindi poter sfruttare un servizio del genere meglio. Quindi essenzialmente Shike è un servizio di bike sharing free floating che in questo momento si differenzia da Mobike, perché noi aggrediamo mercati di piccole e medie dimensioni, quindi facilitiamo anche le piccole e medie città ad avere un servizio di bike sharing free floating, cosa che in questo momento Mobike non fa, qua a Firenze comunque con tantissime biciclette e a Milano con altrettante bici, quindi non riesce ad attaccare queste piccole e medie città.
Ecco, in che città siete attivi e volete andare anche in altri comuni?
Sì, e al momento noi siamo di Parma, la società è di Parma, quindi siamo partiti a Parma con la prima sperimentazione, abbiamo installato 40 lucchetti sulle bici dell'attuale bike sharing di Parma per tracciare le posizioni di queste bici qua, quindi siamo in trattativa e probabilmente da gennaio metteremo la prima nostra flotta di biciclette a pedalata assistita, perché ci siamo resi conto che è un punto molto importante, perché biciclette muscolari ormai questi servizi sono diffusi in buona parte d'Italia, quello che manca davvero sono biciclette
pedalata
assistita.
Ma anche perché non tutti, come dire, sono in forma fisica per poter magari fare 5, 10, 15 km in bicicletta. Le battute potremmo fare, e che il regista di questa trasmissione dovrebbe fare sul conduttore della trasmissione, però andiamo oltre. Però a parte le battute, in realtà è un servizio reale, importantissimo. Però forse è vero che nella Smart City, Andrea, più siamo e meglio è, nel senso che non c'è da aver paura di concorrenti, è uno sviluppo di una cultura in qualche modo che ha a che fare soprattutto col vandalismo, più, oltre che col rubare le biciclette, abbandonarle, parcheggiarle male, buttarle in terra. Più siamo e meglio è, perché impariamo che delle cose sono normali, che parcheggiare una bicicletta male è una cosa veramente stupida e inutile, no?
Sì, esattamente.
Non so se sei d'accordo.
No, sono d'accordissimo, infatti. Diciamo che magari la metodologia con la quale queste Mobike è entrata in Italia all'inizio è stata un po' scioccante per tutti, però diciamo, chiamiamola terapia d'urto, nel senso che secondo me ha aiutato molto anche l'opinione pubblica a capire che un servizio di questo tipo poteva essere fatto, e quindi a noi alla fine ci ha avvantaggiato, perché comunque siamo passati da no, non potrete mai fare un servizio del genere a ok, fate la stessa cosa in Mobike perché siete migliori, quindi ci va bene.
E poi è una cosa made in Italy, diciamo.
Esattamente, così, no? Completamente made in Italy, quindi.
Che è anche interessante. Voi siete stati, come dire, lanciati anche grazie al programma di accelerazione Hubble, ci racconti di questo aspetto?
Sì, assolutamente. Allora, noi prima di entrare in Hubble eravamo veramente, diciamo, un po' dei dilettanti allo sbaraglio. Non sapevamo benissimo, cioè non sapevamo assolutamente come gestire quella cosa che ci stava esplodendo in mano, perché comunque ci siamo resi conto che era un mercato molto molto grosso dove bisognava avere veramente tante informazioni e tante capacità per gestirlo. Poi grazie ad Hubble abbiamo imparato, prima cosa, che dovevamo sistemare un po' tutto il nostro software, quindi la piattaforma che c'era dietro, l'applicazione, perché erano un po' acerbe, quindi le abbiamo messe a posto. E poi grazie all'aiuto soprattutto dei mentor e la formazione abbiamo capito come una cosa del genere poteva essere gestita, perché aveva molti aspetti dei quali prima non avevamo assolutamente tenuto conto. Prima cosa da appunto vedere il mercato. Noi volevamo fare i Mobike della situazione non avendo la struttura di Mobike dietro, quindi abbiamo parlato.
Interessantissimo queste cose, infatti.
Ci hanno aiutato molto Nana Bianca e Hubble a capire che il metodo di approccio al mercato deve essere completamente diverso da quello di Mobike, quindi un approccio alle piccole e medie realtà che non possono attirare grandi operatori come Mobike, ma vogliono comunque avere un servizio di bike sharing a flusso libero, diciamo. E quindi ci è cambiata completamente la vita dopo Hubble, e adesso siamo qua in un momento in cui stiamo discutendo con diverse città piccole e medie per mettere il nostro servizio, e quindi speriamo nei prossimi anni che possiate usare le nostre bici in diverse parti d'Italia, diciamo così.
Più siete e meglio è. Che cosa consigliate a chi come voi comunque avvia un'attività in una situazione, lo hai dichiarato subito senza alcun non detto, in una situazione che oggettivamente sta diventando competitiva?
Secondo me in Italia soprattutto i ragazzi giovani sono ancora un po' resti dal buttarsi nell'imprenditoria, ma secondo me è una cosa fondamentale, perché si imparano un sacco di cose che non ti potresti aspettare di imparare in altro modo. Io vedo tanti ragazzi molto legati a è un argomento un po' difficile, però al posto fisso una volta finito di studiare. Però io mi sono reso conto che in questi due, cioè a noi abbiamo iniziato da 2 anni questa esperienza e ne sembrano passati 10, perché è stato molto stressante in realtà, ma abbiamo imparato veramente un sacco di cose che prima non sapevo neanche da dove partire, dove iniziare. E adesso invece ci rapportiamo con persone che non ci saremmo mai immaginati, e queste persone ci danno credito perché sanno che in questa cosa abbiamo esperienza. Quindi se devo dare un consiglio ai giovani è buttatevi. Poi c'è sempre tempo per andare da un'altra parte e provare a fare qualcos'altro, però secondo me è giusto provarci.
Ci stanno scrivendo un po' di ascoltatori, tra cui un ascoltatore che dice per caso avranno anche bici elettriche per i paesini toscani così mossi, sarebbe importante. E prima parlavi di biciclette, sì, con la pedalata assistita, però il tema, come dire, di realtà morfologicamente veramente da campioni è un tema, i paesini toscani, diceva prima, molto interessante da aggredire, direi. No,
assolutamente, infatti è proprio quello che noi vogliamo fare, nel senso dare la possibilità a tutti questi, anche i paesini, di avere una propria flotta, che sia anche di 10 biciclette, certo, perché non ne servono di più. Noi non abbiamo problemi di numero di bici, quindi siamo proprio dei facilitatori. Il comune ci contatta e dice: voglio mettere 20 biciclette nel nostro comune, noi ci abbiamo sia pedalata assistita che muscolari. Adesso prediligiamo quelle a pedalata assistita, come diciamo, perché la morfologia dell'Italia comunque è molto complessa. E siamo convinti che il comune debba dare un tipo di servizio di questo, cioè, di questa modalità ai propri cittadini.
Un caso, chiudiamo su questo, Jacopo, se sei d'accordo, perché sono le 9:27, tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network. Un caso veramente emblematico quello di Shaik, secondo me, cioè contiene tutti gli elementi che ci interessano
della startup. sì, sicuramente è stato molto bello quando li abbiamo selezionati, perché al tempo era giusto arrivata Mobike a Firenze e c'era un po', ma cosa possono fare due ragazzi contro un colosso cinese finanziato a miliardi? No, invece no, l'idea...
Poi non fanno discorsi, nel senso che per testare una realtà di una città buttano tipo 50.000 bici, se va male le ritirano e se ne parla da altro.
Noi non problemi. Possiamo dire questo, siamo iper politically correct, quindi
sono
logiche commerciali differenti, certo, chiaro, tutte legittime, giusto, la cosa interessante è loro, chiaramente nel tema personale dei giovani imprenditori, era individuato una tecnologia, questo è il lucchetto, con quali poi puoi andare ad abilitare flotte non necessariamente tue, quindi il piccolo comune compra 150, 20 biciclette e loro gli offrono il servizio per gestirsi questa flotta, e quindi è molto più pervasivo rispetto a una Mobike, che richiede, penso per il loro tipo di business, una certa quantità di pubblico per essere sostenibile.
Molto interessante. Questo. Jacopo Maiello, grazie per esserci venuto a trovare, grazie ad Andrea Tomei, Shaik, andatevelo a cercare naturalmente per approfondire la questione. Tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network, subito dopo Andrea Mi con l'Ordine degli Architetti, alle 10 arriva la diretta dalla cooperativa di Legnaia, insomma una mattinata molto ricca, poi di nuovo Giustina Terenzi con l'acrobata fino alle 12:30, Todo Cambia torna domattina dopo il giornale radio delle 8:30. Buon ascolto.
1, 2, start up.
Un programma a cura di Nana Bianca e Controradio alla scoperta delle startup più innovative a Firenze.
Tutti i giovedì alle 9:15 in diretta radio e in web TV su Facebook e sul sito di Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. Buona musica. che meraviglia.